Sì, l'auspicio di avere poche norme credo che lo condividiamo tutti. Il professor Ruffini ha posto una serie di problemi interessanti e ha detto una cosa importante: i dirigenti sono un'elite, forse non ancora abbastanza un'elite, visto che abbiamo bisogno di mettere in cima i ministeri magistrati amministrativi o consiglieri parlamentari, se le amministrazioni hanno bisogno di importare altre elite. Probabilmente avremmo fatto una riforma buona e di successo della pubblica amministrazione quando non ci sarà più bisogno per le amministrazioni, almeno dello Stato, di importare le elite altrui. Il professor Valotti è un esperto di questo tema. Come si fa a rendere autosufficienti le elite almeno dell'amministrazione statale?
Buongiorno a tutti, provo a dire anch'io la mia. Scusandomi fin d'ora perché alla fine del mio intervento mi devo allontanare, ma avevo avvisato prima gli organizzatori del convegno, il nostro chairman, quindi l'alternativa era non fare l'intervento, quindi è una cosa molto sgradevole secondo me andarsene, ma mi hanno detto che preferivano che comunque ci fossi, quindi li ringrazio. Io voglio dire tre cose nei miei 10 minuti, molto, molto nette se posso, e molto sincere. La prima cosa netta è che io veramente come Renato e come tanti altri, io mi occupo di settore pubblico da 29 anni. Non ne posso più di discorsi generali sul settore pubblico. Non ne posso più di buoni auspici, non ne posso più della discussione tra la politica e il management, chi comanda. Sono i politici sotto scacco dei dirigenti o sono i dirigenti sotto ricatto dei politici? Io vedo tanti dirigenti collusi con la politica, tantissimi. E siccome io conosco i dirigenti, ormai in 30 anni ne ho conosciuti non qualche centinaia, ma qualche migliaia, alla domanda di quelli che conosci, quelli che stanno nelle posizioni di vertice, sono i migliori? La mia risposta è non sempre. Ci sono dirigenti molto bravi che non ricoprono posizioni che meriterebbero, e viceversa dirigenti di media o scarsa qualità che ricoprono posizioni molto importanti. Allora, io non credo che questo settore si cambi, e forse questo io e Renato la vediamo diversamente, non lo so, puoi dire a lui, in una logica di continuità. Cioè qui o c'è un cambio di passo deciso ed è un cambio di paradigma, o questo settore si trascinerà lentamente verso l'oblio. L'oblio di legittimazione. E ora voglio parlare di cose puntuali. Il 25 marzo io ho presentato con un collega, qualcuno di voi c'era, presente il ministro, presento Bassanini, presenti altri, una proposta puntuale di riforma della dirigenza pubblica. Perché di riforma della dirigenza pubblica? Perché dal mio punto di vista la dirigenza pubblica è la riforma delle riforme. Io non conosco un'organizzazione eccellente che abbia una dirigenza debole, e viceversa, non conosco organizzazioni deboli con dirigenti eccellenti. E io dico, se noi riusciamo a cambiare la classe dirigente, cambiamo la pubblica amministrazione. Il resto segue. Il resto segue. Esco dai dibattiti giornalistici. Io conosco tanti dirigenti pubblici e vi assicuro che alcuni, come dire, sono miei diplomati. Okay? E li stimo moltissimo. Devo dirvi altrettanto francamente che la mia percezione è che la qualità media della dirigenza pubblica oggi in Italia, regioni, autonomie locali, ministeri, non sia adeguata rispetto ai problemi che la pubblica amministrazione deve oggi gestire. Noi abbiamo fatto un'indagine molto puntuale sui dirigenti dei ministeri, e di questo vorrei parlare, e abbiamo analizzato i 3.000 dirigenti oggi in servizio nei ministeri a Roma, 3.000, erano 4.000 10 anni fa. Quindi innanzitutto c'è stata una riduzione del 20-25%, minore di quella che c'è stata nelle regioni e negli enti locali. Se vado a vedere da dove vengono e chi sono questi signori, vi do due dati. Età media, 52 anni. Anzianità media di servizio, 21 anni e mezzo. Vuol dire che da almeno 20 anni lavorano nello stesso ministero in cui sono dirigenti oggi. Esperienza internazionale, meno del 2%. e nel 2% c'è il Ministero degli Affari Esteri. Vuol dire che di 3.000 persone che hanno lavorato un mese della loro vita in un paese che non sia l'Italia, c'è meno del 2%. La mobilità è inferiore all'1%, ed è questo un dato drammatico. Ci sono ministeri che attirano perché pagano di più, e sono al PCM piuttosto che al Ministero della Salute, tutti vogliono andare lì, ma non c'è nessun meccanismo che dice se tu vuoi diventare dirigente un po' devi muoverti. Cioè è chiaro che se a me dicono vuoi fare l'università sotto casa, io ce l'avevo l'università a 200 metri da casa mia. Oggi ho la famiglia a Brescia e io vivo a Milano, perché se avessi fatto l'università sotto casa mia non avrei fatto il percorso professionale che ho fatto a sacrificio personale, che è stata una scelta personale. Quindi dico, non tutti devono far carriera, ognuno deve cercare il suo bilanciamento vita-lavoro e ognuno è il suo, ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Okay. Allora, chi entra in banca sa che se vuol diventare dirigente deve cambiare almeno 5 regioni e fare ormai almeno 2 esperienze in 2 paesi esteri che non sono l'Italia. Se non è disposto a fare questo tour geografico, accetta e ci sta il fatto che non diventerà mai dirigente in vita sua. E ci sono tantissimi funzionari felici in banca che vivono a casa con la loro famiglia e con i loro bambini. Ma non si può pensare di vivere felici a casa con i propri bambini lavorando 6 ore al giorno e diventare direttori generali. Per me è un insieme vuoto. Alle scuole elementari mi hanno detto questo, è un insieme vuoto. La composizione per laurea. Stragrande maggioranza è laureata in giurisprudenza. Io penso che nel pubblico servano i laureati in giurisprudenza e ho degli amici senza i quali io non saprei cosa fare. Quindi serve una competenza giuridica molto spinta, ma serve un mix di competenze. Cioè non risolvi tutto col diritto, non risolvi niente senza il diritto e quindi servono bravi giuristi. Ma io credo che servano anche degli ingegneri, servono gli economisti, servono i laureati in altre discipline. Non che sia l'un meglio dell'altro, serve il mix, compreso i giuristi. Gli stipendi è l'unica cosa su cui io non sono d'accordo col governo Renzi. Io non sono d'accordo sui tetti retributivi, capisco la ratio. La ratio, secondo me, è di salvaguardia dei dirigenti. Se no, prima o poi qualcuno arriva coi pomodori. Qualcuno, ad esempio, che è stato licenziato dalle imprese private in questi 10 anni, mentre negli ultimi 6 anni dei 4.000 dirigenti dei ministeri c'è stato un licenziamento. Se io prendo l'insieme equivalente dei 4.000 dirigenti che hanno lavorato nelle imprese negli ultimi 6 anni, il 38% di questi sono stati licenziati. Il 38%. Perché? Perché c'è stata la crisi e quindi le imprese a malincuore hanno dovuto lasciare a casa dirigenti bravi. E allora io dico, il settore pubblico è in un momento virtuoso o in un momento di crisi? È in un momento di crisi. Ma in un momento di crisi nessuno rischia il posto di lavoro. E mi sta bene. Però se nessuno rischia il posto di lavoro, allora deve accettare i limiti retributivi, deve accettare un sistema di regole diverse da quella del privato, eccetera, eccetera. Io personalmente sono convinto che questo settore cambierà il giorno in cui non verranno messi tetti e retribuzioni, ma verranno pagate le persone il giusto. Perché per me sono sprecati tanti 250.000 euro che do al direttore generale incapace, quanti 60.000 euro che do al dirigente di primo livello incapace, mentre sono pochi i 100.000 euro che do al dirigente molto bravo. Oggi non c'è correlazione tra competenza, risultati e retribuzioni, e questo è il tema. È chiaro che politicamente io non avrei saputo risolverlo diversamente che non mettendo il tetto, ok? Però io spero che il futuro non sia i tetti. Perché voglio dire, se un dirigente molto bravo io vorrei poterlo pagare bene, no? Questo oggi non succede, e prendiamo le vostre retribuzioni di risultato. 3.000 dirigenti dei ministeri, 10% di retribuzione media di risultato, media. Varianza, che è una roba statistica, cioè quanto oscilla questo 10%, oscilla dello 0,5%. Vuol dire che ci sono 20.000 euro di retribuzione di risultato, Peccato che chi prende pochi soldi prende 18.000 euro, chi ne prende tanti ne prende 21.000. E quindi qual è la retribuzione di risultato? Sono i 3.000 euro, non sono i 20.000 euro. Quindi è tutta grande presa per... Allora, quali sono le nostre proposte? E chiudo su questo. La mia idea non parte dal penalizzare i dirigenti pubblici. Vorrei che fosse... Cioè, io sono un grande difensore dei dirigenti pubblici. Però osservo, da osservatore esterno, in posizione fortunata, lo riconosco, fossi lì in mezzo non lo so, okay? Forse avrei una visione diversa, però io vedo una situazione bloccata, in cui chi ha raggiunto certe posizioni è inamovibile, per cui dici, cambia il governo, è vero che gli incarichi sono a termine, cambiano i capi dipartimento, ma nelle aziende quando cambia il direttore generale o amministratore delegato, esce dall'azienda. Nei ministeri, quando cambia il capo dipartimento, va a fare il capo dipartimento di un altro dipartimento. O qualcosa di simile. Allora, io vedo una situazione bloccata, e allora veramente quello che, veramente anche con passione, io auspicherei, è semplicemente di dare l'opportunità a tutti di dimostrare quanto valgono, e di vedersi riconosciuto il valore. Non è di dire i dirigenti pubblici sono cattivi o buoni. Dico, cerchiamo di capire quanto valgono, che competenze hanno, che risultati producono, e vinca il migliore. O vinca il migliore una roba di un vecchio ministro, lasciate perdere. Okay. Allora, noi su questo l'abbiamo cercato di tradurre in una cosa molto operativa, che nella proposta, tra l'altro noi abbiamo pubblicato su questo un ebook di Rizzoli, si chiama I manager pubblici che vogliamo. È scaricabile dal sito, scusate, un piccolo promo, io non ho diritti, e l'ebook credo che costi 1,70 euro. Ho capito che non lo posso neanche regalare, lo volevo regalare ai miei amici, l'editore mi ha detto si può solo scaricare dal sito, però costa 1,70 euro, quindi dice, se voi comprate l'ebook poi io vi pago un caffè al bar, che è più amichevole in questo, se siete curiosi di vedere. Però noi abbiamo fatto un tentativo di capire, di dimostrare cos'è una proposta concreta, e abbiamo detto, abbiamo preso 3.000 dirigenti dei ministeri. E abbiamo detto, come ce li immaginiamo queste 3.000 persone fra 7 anni? Non domani mattina, perché domani mattina cambia niente. In 7 anni noi abbiamo detto, o meglio in 5 anni, scusate, riduzione di almeno il 10% del numero. Guardate, c'è una grande disomogeneità. In PCM c'è un dirigente ogni 6 dipendenti. In altri ministeri c'è un dirigente ogni 120 dipendenti. Al Ministero della Salute e, con mia sorpresa, al Ministero dell'Agricoltura i dirigenti hanno una retribuzione media di 180.000 euro. Al Ministero dei Beni Culturali i dirigenti hanno una retribuzione media di 100.000 euro. Cioè, oggi c'è una giungla dentro la stessa categoria che sono i dirigenti ministeriali, che nella mia testa sono i dirigenti dello Stato, punto. Non è che uno è dirigente di un ministero e quindi ha un trattamento diverso da quell'altro che è dirigente di un altro ministero. Noi abbiamo detto, nell'arco di 5 anni almeno il 10% di dirigenti in meno, e ci sembra un obiettivo prudente. Poi, turnover di almeno il 30% dei dirigenti in servizio e del 50%. Turnover vuol dire che noi, dati alla mano, calcolata l'anzianità media, senza fare prepensionamenti e senza rinunciare a quello che c'è nella riforma, che io condivido peraltro, la rinuncia ai 2 anni di estensione, in 7 anni... senza toccare niente, di questi 3.000 dirigenti 1.500 escono dai ranghi, il che vuol dire che li riduciamo un po', ne possono entrare 1.000 nuovi, cioè ne entrano 1.000 nuovi, non è che ne possono entrare 1.000 facce nuove. Io dico, se azzecchiamo questa infornata abbiamo cambiato la pubblica amministrazione e stiamo cambiando l'Italia. Se sbagliamo questa infornata, abbiamo, come dire, vincolato il futuro del settore pubblico per i prossimi 30 anni. Riprodurremo quello che il settore pubblico è stato negli ultimi 30 anni, che è qualcosa di buono ma non eccellente. E invece noi abbiamo bisogno di un settore pubblico eccellente. Poi abbiamo detto riduzione età media di anzianità di servizio a 15 anni, almeno il 30% di dirigenti con meno di 40 anni. E 10 anni di anzianità di servizio, bilanciamento tra le lauree, almeno il 50% dei dirigenti con specializzazione post laurea, Oggi nessuno diventa dirigente di una multinazionale se non ha un MBA, che è un master post laurea. Oggi il 6% dei dirigenti pubblici ha una specializzazione post laurea. Tutti i dirigenti pubblici sono laureati, perché bisogna essere laureati per vincere concorso pubblico, e poi smettono di studiare. Non funziona così nel resto del mondo. Almeno il 50% dei dirigenti pubblici con un'esperienza internazionale di almeno 2 anni, almeno il 10% dei dirigenti con cittadinanza comunitaria non italiana, aumento della quota di dirigenti con esperienza in più di un ministero al 50%, cioè che almeno metà dei dirigenti abbiano fatto esperienza in almeno 2 ministeri, almeno il 20% dei dirigenti con esperienza in altri ambiti del settore pubblico che non siano i ministeri, regioni e autonomie in primis. E guardate, io lavoro con i dirigenti delle regioni, lavoro a Roma, e so e capisco che chi lavora in un comune non capisce come ragionano i romani, e chi lavora a Roma non sa cos'è una regione. È drammatico questo, perché poi i due mondi in realtà interagiscono. Almeno il 10% dei dirigenti con esperienza di lavoro in organizzazioni sovranazionali o in amministrazioni centrali di altri paesi europei, mobilità pubblico-privato di almeno il 20%. Sono obiettivi di fantasia, no? Sono obiettivi tecnicamente raggiungibili, basta avere un indirizzo chiaro. Come arrivarci? Ho finito. Rimando all'ebook, noi abbiamo fatto proposte molto puntuali, e in molte dei 44 punti del governo Renzi io mi ritrovo. Noi abbiamo proposto la fascia unica, non c'è dubbio. Abbiamo proposto il profilo professional, quindi non tutti i dirigenti, ma ci può essere uno specialista di altissimo livello che è pagato come un dirigente. Non facciamo l'errore della sanità per cui tutti i medici sono dirigenti. Allora l'oncologo di grandissima fama mondiale che c'è in Italia, non possiamo pensare di poterlo pagare come un funzionario, perché è il numero uno al mondo, però non per questo deve essere un dirigente nella mia testa, perché poi se il suo mestiere è curare le persone e non dirigere persone, paghiamolo come altissimo specialista. E questo c'è nella proposta di riforma. Rotazione è assolutamente un principio. Guardate, io vengo dall'esperienza, la mia università tutti gli incarichi sono a 2 anni, compreso il mio, rinnovabili una sola volta per 2 anni, compreso il rettore. È chiaro che questo ti crea instabilità, però guardate che a noi dà una spinta all'innovazione, è un orientamento a produrre risultati che incarichi stabili non darebbero mai. Quindi vi posso dire che questo è una cosa che produce innovazione, produce orientamento e risultato, su questo non ho dubbi. Livelli retributivi omogenei, quindi basta giungla retributiva, decidiamo quanto guadagna un direttore di dipartimento e che tutti i direttori di dipartimento guadagnino quello. Dico, scusate, le cose principali, perché ne avrei tante. Basta coi concorsi pubblici tradizionali. Secondo me questo è un'offesa alla dirigenza pubblica. Che un dirigente pubblico orgogliosamente dica: io sono diventato dirigente tramite concorso, per sottolineare la sua indipendenza, e che poi il concorso consista in 2 prove scritte e in 1 prova orale con domande estratte a sorte, in cui io cerco di capire se il dirigente sa. Ma non c'è dubbio che il dirigente debba sapere. Ci mancherebbe anche che un dirigente non sappia. Ma secondo voi è normale in un'organizzazione che uno sta a casa 2 mesi per preparare il concorso per dirigenti prendendo le ferie? Cioè, ma è peggio dell'università. Ma stiamo parlando della classe dirigente del paese. Io per selezionare la classe dirigente del paese devo studiare? Devo dimostrare se sono capace di fare il dirigente, se sono capace di prendermi le responsabilità, se sono capace di guidare le persone, che è quello che fanno gli altri paesi del mondo. Ed è molto più difficile passare il concorso del dirigente se devo dimostrare le capacità e non le nozioni. È molto più difficile, e deve diventare più difficile essere dirigenti nel pubblico, perché più alta è l'asticella, più alta sarà la qualità dei dirigenti, ma non con questi metodi. Quindi io sono per il concorso pubblico, per essere molto chiare, non sono per la chiamata fiduciaria in Italia finché c'è questa politica. Se poi fra 10 anni la politica è diventata un'altra cosa, sono per lo spoil system. Non sono per lo spoil system con questa politica, ok? Sono per il concorso pubblico, ma sono non per questi concorsi pubblici. Tempo determinato e indeterminato. Noi abbiamo proposto che tutte le nuove assunzioni siano con contratto a 3 anni, soggetto a conferma alla fine del triennio, che non è né il contratto a termine né il contratto a tempo indeterminato, come avviene nelle università serie. Nelle università serie io ho vinto un concorso pubblico, sono stato professore straordinario per 3 anni, alla fine dei 3 anni, cioè, Bernardo lo sa, c'è un processo di conferma che ti dà la tenure, si dice in università. Ovviamente un processo di conferma serio. Cosa va a vedere il processo di conferma? Però cosa hai fatto nei 3 anni? E nella mia testa vai a vedere come hai fatto il dirigente in quei 3 anni, non cosa sai. E chi se lo merita viene confermato e diventa a tempo indeterminato. E chi non se lo merita non lo diventa. Nella mia università ci siamo dati una regola non scritta che non più del 60% delle persone vengono confermate. Chiaro? A un 40% delle persone, i miei giovani colleghi, li chiamo e gli dico: caro collega, io ti voglio bene, ho lavorato con te 3 anni, tu hai lavorato 18 ore al giorno, scusami ma non ce l'hai fatta, ti aiuterò a trovare una collocazione fuori dalla mia università, ma qui dentro non ce l'hai fatta. Perché queste sono cose decise, serie, puntuali e non, come dire, non popolari forse, perché impongono di fare scelte, ma se vogliamo alzare la qualità non tutti riescono ad arrivare a un certo livello di qualità e chi non ci arriva deve fare un altro mestiere, che per me non è il dirigente pubblico, per la stima che ho verso il ruolo del dirigente pubblico, perché se il dirigente pubblico io ritenessi fosse un ruolo qualunque, non importante, direi la qualità media va bene. Per me la qualità media non va bene se fai il dirigente pubblico. Se fai il dirigente pubblico la tua qualità deve essere eccellente e in questo devono spingere i sistemi di selezione. Vi risparmio poi tutte altre proposte che noi abbiamo fatto sull'attribuzione degli incarichi, sui sistemi di valutazione, sui sistemi retributivi, c'è tutto in questi ebook. Dico solo un'ultima cosa e ho chiuso, che una parte finale delle nostre proposte è dedicata a una cosa importante che non va sottovalutata e che in parte accennava Renato nella sua introduzione. Una volta che abbiamo scelto meglio i dirigenti, pagato meglio i dirigenti, cioè in modo più appropriato per quello che si meritano, lasciamo i dirigenti dirigere. Era una frase che c'era nei lucidi di Renato. Questo è un punto fondamentale. Lasciamo i dirigenti dirigere vuol dire che, secondo me, va profondamente rivista, e qua mi appello ai giuristi, quelli illuminati, e ce ne sono tanti, uno è qua. Va profondamente rivista, secondo me, la disciplina del danno erariale. Oggi credo che si dica, mi scuso per l'ignoranza, tipicizzazione degli illeciti è diventata una cosa ossessiva. Cioè io oggi sono presidente di una società pubblica, oggi che è Metropolitana Milanese, se almeno ancora per 10 giorni, io oggi se non pubblico queste slide sul mio sito perché mi sono dimenticato, dice, incorre in sanzioni responsabili. Allora c'è una disciplina della responsabilità del dirigente, secondo me, che frena molto la responsabilità vera, perché l'idea di responsabilità è di rispondere in senso negativo, oddio se non faccio qualcosa sono responsabile, oppure mi beccano che sono stato responsabile. Nella mia testa l'idea di responsabilità è prendersi la responsabilità di far qualcosa correndo i rischi correlati. Allora in questo io veramente faccio un appello ai giuristi perché ci siano anche le condizioni operative perché dirigenti bravi possano fare bene il loro mestiere. Grazie.
Grazie Giovanni.